spiaggiata, le coste, nel suolo italiano. E la Guardia Costiera aveva presentato appunto questa situazione al comune, chiedendo appunto di risolvere il problema, però il comune aveva detto che non era di sua competenza appunto risolverlo, e quindi c'era questa, hanno presentato delle norme con delle seguenti sanzioni per cercare di convincere l'altra figura, diciamo così, per risolvere questa, la situazione della pandemia. Io avrei ragione in questa situazione qui.
E che so, è il mago? Il comune aveva ragione a dire che va bene, così tu entri, fa sempre bene. E aveva ragione il comune. Allora, la balena si spiaggia dove vuole, con o senza bikini, le peggiori sono quelle con bikini. E si spiaggia per motivi suoi e dell'ambiente. E il problema, dice, chi aveva ragione? Problema giuridico. Problema giuridico è chi deve intervenire? Non è un problema semplicissimo, ma sicuramente non il comune. Perché? Perché dove si è spiaggiata la balena è la spiaggia, spiaggiare, spiagge, cioè il demanio marittimo, e il demanio marittimo è patrimonio dello Stato. Per cui doveva intervenire le autorità preposte, essenzialmente la Capitaneria del Porto, forse quella da cui dipendeva la Guardia Costiera, solo che quello che pilota il motoscafo non lo sa, ma non sicuramente il comune non c'ha mezzi per intervenire in questo caso.
Infatti avevano tipo bloccato tutto, tutta l'area, non si poteva più passare per lì, hanno lasciato tipo per il momento.
Se lei ha dubbi, telefoni al ministro delle infrastrutture Toninelli, lui dirà che c'è una apposita gru balene. Altre cose? Allora, che cosa succede alla nostra Repubblica? Di tutto. Succede di tutto. Soprattutto siamo alle prese con quello che è la maledizione di questo periodo ogni anno, cioè la questione della preparazione del bilancio. Probabilmente, non so se anche quest'anno io vi affiderò a Chiara Bergonzini, che è una super esperta di queste cose, che a me fanno un po' senso. Perché la gestione del bilancio è una cosa parecchio complessa, ma anche molto delicata. Allora, in che fase siamo? Siamo nella fase in cui il governo dovrebbe prossimamente, fine mese, non ricordo se è il 27 ottobre, che data del genere, presentare un disegno di legge di bilancio. Il disegno di legge di bilancio è da sempre un atto fondamentale. Da sempre vuol dire da quando si ha memoria di istituzioni. Il grande scontro che ci fu nell'Inghilterra del Seicento tra il Parlamento e la Corona era sulla legge di bilancio. Perché? Perché la legge di bilancio allora significava tasse e c'era un problema di diritto inglese consuetudinario, che allora esistevano, che stava già però nella Magna Carta del 1265, per cui si diceva no taxation without representation, non c'è tassa che non sia approvata dai rappresentanti. Rappresentanti di chi è un'altra questione, apre il problema della rappresentanza politica e tutta la storia del mondo che è collegata. Ma il principio è che il re non può disporre dei tributi senza passare per il Parlamento. E questo momento topico si chiama legge di bilancio. Allora il problema era che il re gli scappava di fare una guerra, non sapeva se voleva sposare la figlia del re di Spagna, è andato anche in Spagna camuffato per vedere com'era la figlia, vista com'era la figlia, è tornato dicendo non la sposo, non la sposo, e in tutto questo era accompagnato dalla figura fosca del conte vabbè, se mi viene, appena si stura l'arteria, sento questa ondata di caldo e mi viene. Com'è? No, non era l'arcivescovo, no, era il personaggio che regala i diamanti a Milady. Un altro romanzo, Dumas. Era Black, non Blackstone, ma assomiglia a Blackstone, forse era anche Blackstone, forse era il duca di Blackstone, accompagnato da questo gentiluomo che era, diciamo, il favorito del re, che è questa figura strana. È molto interessante quel periodo torbido della storia inglese, perché molti dei nostri assi portanti del diritto costituzionale si formano a loro. Allora, il re voleva fare guerra alla Spagna. Per fare la guerra alla Spagna doveva armare le flotte. Per armare le flotte aveva bisogno di soldi, sterline. Per avere le sterline doveva imporre delle tasse. E tra l'altro voleva imporre delle tasse sulle navi, sul commercio marittimo, che era il più ricco dell'Inghilterra. Per fare questo doveva passare per il Parlamento. Vedete, è l'inizio di un problema grandioso che arrivò alla guerra civile, il re che muove la guerra contro il Parlamento, e di una sconfitta militare del re con un relativo processo e taglio di teste. In precedenza, piccola nicchia, il Parlamento aveva chiesto che il re mandasse fuori dai piedi questo nobiluomo, che non era Blackstone, era un figlio mio. Che in sostanza faceva da capo di governo, non gesteva ancora proprio la figura del governo, ma questo tizio, sono testardo, Capricorno, conoscente Capricorno, chissà che vuol dire, Blackstone. Ah no, Blackstone, già il giurista, non c'entra niente, no? Che cavolo si chiamava? Posso perdere il pomeriggio così. E avevano chiesto la testa, cioè avevano chiesto non la testa, avevano chiesto di cacciarlo fuori dal governo. Non fa più governare quello che ti dà pessimi consigli e che combatte le prerogative del Parlamento. Il re disse che non accettava ordini del Parlamento e quindi rifiutò di seguire le indicazioni politiche del Parlamento. Questo signore fu trovato ucciso nei bassi fondi di Londra una notte. Il rapporto di fiducia non si era ancora affermato tra Parlamento e re, non c'era neanche l'impeachment, che è una procedura penale formalizzata per mettere sotto accusa membri del governo, addirittura il Presidente della Repubblica americana, eccetera, ma un sano omicidio aveva risolto il problema di uno scontro politico. Come dall'esigenza di rapporti di forza poi si arriva a codificare norme. La storia della legge di bilancio è una storia che segna la evoluzione storica dei sistemi costituzionali. E vi racconto un altro episodio, questo riguarda una simpatica figura che era Bismarck, vieni fuori il baffone, fatti vedere. Otto von Bismarck, eccolo qua, che era il cancelliere prussiano. Il cancelliere prussiano fu primo ministro della Prussia dal 1862, era tutto un trucco perché non mi ricordavo la data, e aveva un'idea, di cui vi parlerò un po' più in là parlando di federalismo e regionalismo. Era l'idea di far guerra all'impero austro-ungarico perché doveva risolvere dei problemi che riguardavano l'unificazione del mondo tedesco. Per fare questa guerra aveva bisogno di soldi, per avere questi soldi aveva bisogno di una legge di bilancio votato dal Parlamento prussiano, la Dieta, il Reichstag prussiano, per avere questo voto aveva bisogno del consenso dei Juncker, i ricchi possidenti che stavano in Parlamento. I Juncker hanno detto: noi soldi per fare la guerra non te li diamo, e lui disse: compro un giurista che mi costa di meno, comprò Paul Laband, che era un raffinato giurista, che riuscì a elaborare la teoria che il Parlamento poteva anche non approvare il bilancio, tanto l'imperatore lo esercitava lo stesso. E così per degli anni ha finanziato fuori bilancio una guerra, e siccome la vinse, poi tornò con il pacchetto di bilancio e dice: cari, siete contenti che ho vinto la guerra? Bene, adesso approvatemi retroattivamente la legge di bilancio. Come ci sia questo problema, che è tipico di tutti i sistemi, diciamo, costituzionali, vagamente costituzionali. In America questo è un psicodramma che si ripete ogni anno. Ogni anno, tra novembre e dicembre, il presidente deve avere l'autorizzazione del Parlamento a sforare il bilancio, perché il debito pubblico americano se ne va dove vuole, e però c'è bisogno di un voto del Parlamento, ed un voto qualificato del Parlamento. Per fare questo deve aprire una trattativa con l'opposizione, con la minoranza. Tutti gli ultimi presidenti hanno avuto questo problema, e se il problema non si risolve entro il 31 dicembre, dal 1 gennaio i palazzi del governo sono chiusi, perché non può spendere neanche un quattrino. Senza l'autorizzazione del bilancio non si possono incassare i soldi e non si possono spendere i soldi. E questo vale in tutto il mondo. Povero Bill Clinton, dovette aprire una trattativa con i repubblicani che lo stavano facendo l'impeachment, per le storie che non stiamo a raccontare, e il prezzo posto dai repubblicani dell'opposizione è stato: bene, noi ti approviamo il bilancio, ma tu cancelli la riforma sanitaria. La riforma sanitaria era il suo programma politico, per cui aveva istituito un apposito, diciamo, ministero dato a Hillary Clinton, cioè sua moglie era incaricata di realizzare questo pezzo di programma, e i repubblicani hanno detto: tieni pure tua moglie, che è simpaticissima, però questo pezzo di programma è l'ostaggio, se non ti approviamo il bilancio. Trattativa politica in tutti i sistemi. Anche noi, nel nostro piccolo, ogni anno dobbiamo approvare il bilancio, tendenzialmente entro il 31 dicembre. Entro il 31 dicembre, perché se no si va all'esercizio provvisorio, e ormai da 20 passa anni nessuno osa più fare l'esercizio provvisorio, perché vuol dire la paralisi della manovra di bilancio. E il bilancio è diventato uno strumento importantissimo, perché con il bilancio in sostanza si fa una previsione di quelle che saranno le entrate dell'anno successivo e quelle che saranno le spese dell'anno successivo, e questo veicola la parte finanziaria delle scelte politiche. Allora, le scelte politiche del governo giallo-verde sono reddito di cittadinanza, flat tax, niente Fornero, e così via, tutte robe che costano un sacco di soldi. Il bilancio deve portare la provvista finanziaria, e per portare la provvista finanziaria non deve soltanto dire quanti soldi si spende, ma anche come si coprono le spese, perché il bilancio è questo di bello, che deve essere in pareggio. È lì che nasce il vero problema. E ogni anno abbiamo questo meccanismo. La legge di bilancio viene presentata fino a ottobre, incomincia la sessione di bilancio, in cui il Parlamento lavora solo per cose urgenti e in più per la legge di bilancio, cioè la sua sessione è dedicata al bilancio. 31 dicembre finisce il periodo, si va tutti quanti a mangiare il panettone, ma gli ultimi giorni sono giorni in cui il Parlamento sta riunito 24 ore al giorno, con tutta una serie di problemi procedurali, incasinamenti, eccetera. Adesso stanno discutendo, oggi, in questo momento, forse c'è anche una trasmissione in diretta della Camera, ma non, non voglio sfidare la pubblicità, si sta discutendo quello che è il documento economico di economia e finanza, anzi la nota di aggiornamento del DEF, la NADEF. E in questo momento si sta discutendo la relazione che fa sulla nota di aggiornamento l'Ufficio parlamentare di bilancio. E di questa cosa che vi voglio spiegare un po' come funziona, perché è una questione di oggi. In questo momento, non so esattamente a che ora, c'è l'audizione dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Allora, la nota di aggiornamento è una nota di aggiornamento che ritocca le previsioni fatte dal DEF presentato mesi fa. Questo è stato di Dublino, ve ne parlo dopo. Lo vediamo. Ed è quello che è stato illustrato da Tria. Ministro Tria, non il gioco della Tria. Il ministro Tria è andato a Bruxelles e ha cercato di spiegare, senza mostrare i numeri, che noi faremo il 2,4% di deficit il prossimo anno, ma dopo miglioriamo gli anni dopo, e che noi prevediamo di avere prudenzialmente un aumento del PIL, cioè un aumento della ricchezza prodotta, che sarà dell'1,7, 1,8, 1,6, e su questa base si fa la previsione di bilancio. Per cui si aumenta il deficit con una certa obiettivo, lo aumentiamo del 2,4%, ma che cos'è il deficit? Il deficit è il rapporto tra quello che spenderemo, e di cui il governo chiede l'autorizzazione di spendere, a spendere, e quello che incasseremo. Solo che quello che incasseremo non è certo, perché se l'Italia avesse un boom economico, avessimo un aumento della ricchezza dell'8%, avremmo risolto problemi. Tante più tasse, tanta più IVA, tanto più PIL, e il rapporto tra debito e PIL non sarebbe più del 130%, ma scenderebbe. Più noi diventiamo ricchi, più dei debiti ce ne freghiamo. Questo è il principio di questa economia, no? Per cui la Francia e la Spagna hanno detto: facciamo anche noi un po' più debito di più, ma loro hanno un debito molto più piccolo. Noi abbiamo un debito enorme, siamo al 130%, cioè se noi per un anno incassassimo tutte le risorse senza spendere una lira,
che vuol dire che non pagano più lo stipendio,
però voi pagate le tasse scolastiche, e alla fine noi avremmo non risanato il bilancio, ma avremmo portato a un passivo del 30% invece del 130%. Faccio numeri assurdi, ma per darvi l'idea del problema. Allora, in questa fase, con la nota di aggiornamento del DEF, il governo va in Parlamento, oggi ci sono le audizioni, è un documento politico, dicendo quali sono le sue decisioni di bilancio. Noi vogliamo spendere questa percentuale in più, calcolando che il PIL aumenterà a questi livelli. Sono tutti numeri della fantasia, perché quanto migliorerà l'economia italiana il prossimo anno lo può dire soltanto il mago di Napoli. No, come fai a dirlo? Ci sono andamenti statistici diversi, sono tanti che valutano questi andamenti, chi dice l'1,1, chi dice l'1,2, e l'altro dice no, siamo ottimisti, arriveremo forse all'1,4, il governo ha detto no, si discute, quanto siamo? 1,7, 1,5, 1,5. Per cui lui sta facendo delle proiezioni di spese su previsioni di ricchezze. È come se io andassi in banca e gli dicessi: senti, siccome il prossimo anno penso che guadagnerò il 20% in più, ti dispiacerebbe darmi qualche migliaio di euro in prestito? Quelli mi guardano e dico: stia fermo, stia fermo, e chiamano la Croce Rossa per arrestarmi. cominciano a dire, scusi, ma lei su quale base? Cioè, sa, ho fatto un nuovo contratto, vabbè, allora parliamo di cose serie. Ma le previsioni sono fatte da economisti, gli economisti sono scienziati della magia. No? Allora, cosa ci dice oggi il Sole 24 Ore, giornale della Confindustria? Voi sapete che la stampa italiana è assolutamente indipendente. Questo è il giornale della Confindustria, ok? La Repubblica, il giornale De Benedetti, la stampa del suo gruppo De Benedetti, il Corriere della Sera è un'altra proprietà. Sono tutte proprietà. E se uno vuole capire quanto sono falsi i giornali, dovrebbe ricostruire le proprietà dei giornali, non sarebbe una cosa sbagliata. Solo il Fatto Quotidiano è un giornale libero, però insomma c'è qualche problema legato a Travaglio. Allora, l'ufficio bilancio verso il no al DEF. Questo è il titolo in prima pagina di un articolo del Sole 24 Ore. L'ufficio bilancio verso il no al DEF. Svolgimento. Prima ancora che la manovra inizi il suo percorso alle Camere, la temperatura parlamentare è destinata a salire con le audizioni in programma oggi sulla nota di aggiornamento del DEF. Comincerà alle 10 il ministro Tria e chiuderà alle 20 l'ufficio parlamentare di bilancio, che pronuncerà il primo giudizio ufficiale. E il barometro indica molto alto il rischio di una mancata validazione della scommessa sulla crescita dell'1,5, lontana dalle previsioni di consenso. Come si fa a capire queste notizie? Capendo che cos'è l'ufficio parlamentare di bilancio. E allora basta andare in rete, battere UPB, e eccolo qua, l'ufficio parlamentare di bilancio. Questo è il suo sito. Che c'è? È comparso qualche cosa sconcia? No, loro hanno delle immagini che scorrono, di cui la prima è sui negozi chiusi, questa è uno senza soldi. Cioè, non vi preoccupate, è domenica chiusa, che riguarda i negozi, che è un altro bel problema. Allora, chi è l'ufficio parlamentare? Chi siamo? Eccoci qua. L'ufficio parlamentare di bilancio, no, questo è troppo, è un organismo indipendente costituito nel 2014 con il compito di svolgere analisi e verifiche sulle previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica del governo. Assicura trasparenza, eccetera. L'UPB, costituito secondo quanto previsto dalla legge rinforzata, questo io ancora non mi spiegherò che cos'è, ne parleremo tra 15 giorni, sul principio del pareggio di bilancio, in attuazione delle normative UE. Ah, vedete, c'è l'Europa e i suoi burocrati. E in tutti i paesi d'Europa, prima che esistesse anche l'Unione Europea, c'è un ufficio, una struttura, che ha un compito delicatissimo: validare i dati. Che è una cosa che in Italia non esisteva, perché in Italia i dati sono un po' un'opinione, no? E poi il pollo mezzo pieno, no? Il bicchiere mezzo pieno e il pollo mezzo pollo a testa, no? E nei paesi seri quello che è la cambiale elettorale, cioè io ti voto e giudico gli effetti del tuo governo, è mediata dai dati. Ci deve essere qualcuno che mi dice quali sono i risultati del tuo governo, non solo quelli economici, ma questi sono quelli economico-finanziari. Allora, se il governo va in Parlamento e dice, siccome noi abbiamo fatto con i nostri calcoli il calcolo che il prossimo anno il PIL italiano aumenterà del 18%, la gente guarda così, e chi gli dice di no? L'ufficio parlamentare di bilancio, perché l'ufficio parlamentare di bilancio è parlamentare perché riferisce il Parlamento, ma non c'entra niente col Parlamento. Andiamo a vedere chi è che lo compone. Presidente Giuseppe Pisauro, professore ordinario di scienza della finanza all'Università di Roma, laurea tutto il suo percorso autorevole, no? È stato proprio dappertutto, eccetera. E questo è il presidente. I due membri sono Chiara Goretti, che è consigliere parlamentare del Senato della Repubblica, un funzionario del Parlamento, ma una laurea e un curriculum non male, e lei è il capo del servizio bilancio del Senato, ed è una tostissima, conosciuta, molto tostissima. Alberto, si vede anche dalla foto, Alberto Zanardi, che ha invece una faccia di mite, una persona molto più mite e molto simpatica, è professore ordinario di scienze delle finanze all'Università di Bologna, laurea, tutto un suo curriculum. Per cui sono tre tecnici che vengono eletti per ogni, che durano in carica, che mi pare 8 anni, ma non sono sicuro. Dovrebbe essere scritto da qualche parte. Vabbè, insomma, non dura in carica quanto una normale legislatura, per cui questi sono stati nominati nel 2014 e sono ancora in carica, duranno in carica, mi pare, fino al 22, una cosa del genere, e sono irrimovibili, sono tecnici. Se loro decidono di dare dimissioni, nessuno li può cacciare. E il loro compito è un compito tecnico. Poveretti, sono professori di scienze delle finanze, passano la loro vita a fare calcoli, numeri, quello sanno e sono molto esperti, per cui il loro compito è fare i calcoli. Possiamo affidare i calcoli a un politico? No, perché con la volontà, l'ottimismo della ragione, come diceva Gramsci, noi potremmo anche dire che 2 più 2 fa 18, che è più o meno quello che fanno i nostri governi. Salvo poi che il resto lo paghiamo noi come debito pubblico. Allora, questi signori hanno una serie di compiti precisi e alcune scadenze precise. Una di queste scadenze è quella di oggi. Oggi loro sono invitati alla Camera o al Senato, non so dove siano, al percorso alle Camere. Vabbè, dov'è, non lo so, e devono riferire, fare una relazione sul documento presentato dal governo, quello con i numeri, quello che dice 2,4% di spesa in più. E qui comincia la corsa del governo, prima la corsa contro il tempo per approvare la NADEF, questa è la nota di aggiornamento del DEF, e subito dopo un altro rischio ingorgo in Parlamento, nel bel mezzo della sessione di bilancio, anche perché la stessa nota elenca ben 12 collegati, cioè la nota di programmazione finanziaria dice, vi annuncio che noi presentiamo 12 disegni di legge collegati, che sono quelli che poi costituiscono accompagnano la manovra di bilancio. Non è che siccome metto in bilancio che ci sono 8, 9, 7, non si sa, miliardi per il reddito di cittadinanza, spunta il reddito di cittadinanza. Sul reddito di cittadinanza il governo dovrà presentare un disegno di legge che sarà oggetto di infinite satire e vignette, perché vediamo che cosa ci mettono, per quello che hanno detto finora è fantastico. Ricordiamo il reddito di cittadinanza sulla tessera sanitaria. Fate andare in banca con la tessera sanitaria, mi dà 100 euro. C'ha un microchip, ma non tutto ciò che microchip veicola soldi. Ma poi hanno detto no, è un'altra idea. Non lo daremo per spese immorali. Quali sono le spese immorali? Maschietti, voi avete presente quali sono classicamente le spese molto immorali. Non sono quelle, le spese immorali a un certo punto Di Maio ha detto sono il gioco d'azzardo. È interessante perché questo vuol dire che chi prende la rete di cittadinanza avrà un controllo sulle spese. Bello. Privacy? Ma no, passato regime. Insomma, si dicono un sacco di stupidaggi, no? E poi e quel bell'imbusto che dirige La Verità, il giornale, e ha detto, grande titolo, lo prenderanno anche i Rom. Beh, ci sono cittadini italiani. Questo delizioso adagio di Mozart gli è gentilmente offerto da un signore che non conosco. È la mia delizia quando scio, spero sempre che qualcuno mi telefoni, perché sciare con la musica è troppo bello. Dove eravamo arrivati?
I Rom
sono la larga parte cittadini italiani, cioè cittadini italiani non sono tutti uguali. Io per esempio appartengo a una razza diversa, molto migliore. I Rom sono cittadini italiani, che sono Rom di derivazione, come esistono dei cittadini ebrei. Mi raccontava Lazzeri, che era Puglia Zevi, una persona eccezionale, che era presidente della tavola ebraica, che una volta a Roma uno gli disse, vabbè, ma perché non dormi nel tuo paese? E lui ha detto, scusa, la mia famiglia è a Roma dal 70 dopo Cristo, la tua. L'ignoranza della gente, no? Per cui si pensa che un ebreo non sia italiano, neanche un romano è italiano, no. E invece sono italiani, e se sono cittadini italiani perché devono essere discriminati? Su basi etniche? Certo che, capite, Salvini che dà i soldi in mano a uno zingaro va filmato. Si dicono un sacco di stupidaggini e la conseguenza è che quando scriveranno quel decreto, quel disegno di legge, si ha da divertirsi, perché devono fare uno slalom tra tutta una serie di strane idee che hanno in testa e dire delle cose che abbiano un senso. E quello è uno dei 12, perché poi c'è la flat tax, che non si capisce come realizzeranno, no? Che è l'altra di quelle bestemmie, insomma. Non ne voglio parlare. L'altro è il condono, quello è già in Parlamento, che non si chiama condono, ma si chiama patto fiscale. Ma il patto fiscale non lo fanno con me, che ho pagato tutte le tasse fino all'ultima lira meticolosamente, forse nel dubbio qualcosa di più, perché mi piace. È l'unico modo che ho per legittimarmi a dire che sono una manica di deficienti. Non è che rispetto a chi paga le tasse al 100% gli fanno uno sconto, no, gli fanno uno sconto a chi ha un'avvertenza col fisco, e c'è quella categoria di persone che può evadere le tasse, le partite IVA, in cui ci sono i poveri disgraziati che lavorano come professionisti finti, ma in realtà portano la pizza, ma ci sono anche tutti quelli bravissimi orologiai, orefici, commercianti, che dichiarano meno tasse dei loro dipendenti, che la regola in Italia. A loro danno un condono. E voi capite che questo va visto come scritto. Non si può dare un giudizio a priori. Quello che dicono gli economisti è che questo ci costerà 3,6 miliardi di deficit di bilancio. Perché la gente non pagherà più le tasse. Siccome ogni volta che c'è un nuovo governo, prima cosa che fa è un condono fiscale, per cui azzera il contenzioso, più o meno, la gente perché paga le tasse se può non pagarle? Perché è scemo, ecco, orgogliosamente scemo. Bene, per cui ci sono 12 collegati, da quelli sul reddito di cittadinanza al nuovo salva risparmiatori, che è un'altra cosa che va detta, vista scritta, perché dovrebbe essere qualche milione dato a quelli che sono rimasti vittime delle banche più o meno decotte, che sono in larga parte banche venete. Chissà perché, oltre al Monte di Siena. E chissà perché? Perché sono banche che hanno dato favori politici agli amichetti e a un certo punto hanno craccato, non riuscirono più a pagare che cosa. Cioè chi è che che è vittima di queste banche. Perché sono vittima di queste banche? Ma soprattutto, perché devo pagarli io i soldi delle vittime di queste banche? Per quale motivo? Tutto questo lo si può giudicare solo nel momento in cui si vedono gli atti scritti e non gli annunci per tweet. Noi salveremo i poveri risparmiatori che sono stati truffati dalle banche protette da Renzi. Renzi è preso le banche, ragazzi miei. C'è qualcosa che non funziona in questo racconto, anche perché sotto i 100.000 euro di deposito bancario si è coperti da assicurazione, la banca fallisce, i 100.000 euro ti vengono restituiti. Sopra vuol dire che tu hai investito in quella banca, e se tu hai investito in quella banca, perché l'hai fatto? Forse perché ti dava un interesse maggiore? Forse perché hai fatto una speculazione? Forse perché hai trovato meglio investire in quella banca che nei bond argentini? Bene, fallisci. Hai preso dei rischi e ci hai rimesso. Perché devo pagare io? Questa domanda voglio rispondere avendo un testo, ma è uno dei 12 testi che mancano a questo disegno, che arriveranno tutti insieme in Parlamento. Ma giustamente dice, c'è il taglio. Ci sono già due leggi, il taglio alle pensioni sopra i 4.500 euro mensili, voglio vedere come la scrivono anche questa, perché se io ho pagato tutti i contributi della mia vita e mi danno una pensione corrispondente, a me non mi tagliano neanche mezzo centesimo, se no vi faccio cause, è ovvio, no? Per cui la scrittura di questo taglio delle pensioni d'oro è importante, perché sennò vengono fuori dei macelli giuridici. Dunque, allora il barometro, in attesa che l'ufficio parlamentare di bilancio si esprima, indica alto il rischio di una mancata validazione della scommessa sulla crescita all'1,5, lontana dalle previsioni di consenso. A quel punto basterebbe la richiesta di un terzo dei componenti della Commissione per costringere il Governo a tornare alla Commissione bilancio con un'alternativa. Adeguarsi alle indicazioni delle autorità parlamentari, l'ufficio parlamentare, o spiegare le ragioni per cui intende confermare le previsioni. L'unico precedente risale al 2016, Renzi presidente, quando le obiezioni dell'ufficio parlamentare di bilancio portarono il governo Renzi a ritoccare all'insù nel DPB inviato a Bruxelles, il documento di bilancio inviato a Bruxelles, il deficit che era stato indicato nella nota aggiuntiva del DEF. Una carta allora possibile senza sfiorare le regole UE, che non è oggi nelle mani di Tria, non so perché. Capite qual è il problema? È che se il problema è che se questo ufficio parlamentare di bilancio tecnicamente dice la tua previsione dell'1,5 è insostenibile, la previsione più ottimistica ti porterà all'1,3, che non è tantissimo, sono quei decimali, ma che cosa sono questi decimali di fronte alla gente che sta male? E il governo deve rivedere le sue previsioni e ritornare in Europa con nuove previsioni, nel senso che se lo chiede l'opposizione, spero che l'opposizione non stia decidendo chi sarà il prossimo presidente del Partito Democratico, ma faccia il suo lavoro parlamentare, quello dell'opposizione, cioè fare le pulci, fare opposizione, costringerà il governo a rivedere i suoi calcoli e proporre un nuovo documento di bilancio. Vedete com'è complicata la strada. Impareranno il costo della legalità costituzionale, questi signori, che non è una cosa banale e non è stata messa lì alla cavolo, sono tutte cose che sono state messe per uno scopo preciso e sano. Vabbè, poi c'è stata una serie di critiche che non ci interessano. Savona ha detto che, beh, ma no, ma dai, che è andato bene, tanto sta aumentando lo spread, ma di poco, pensavo peggio. poi ha detto che è fiducioso che la crescita nel 2019 sarà oltre il 2%. Savona è fiducioso, oggi ho pubblicato nel giornale un articolo mio, quasi allievo, che ha preso il documento che Savona ha presentato a Bruxelles sulle proposte per la riforma dell'Unione Europea, in cui ci sono degli svarioni incredibili. Sono persone che parlano, lui è un economista, è un anziano economista, era un economista anziano ormai, e forse anche non esattamente sulla somma dei numeri, ed è comunque un economista, che cosa ne capisce lui dell'assetto istituzionale dell'Europa? Poco, e lo dimostra le cose che scrive. Siamo proprio all'improvvisazione. Allora, se lui ci dice che prevede che l'Italia aumenterà il PIL del 2%, io ne sarei felice, non è che ne sarei infelice, ne sarei felice così smettono di rompere le scatole. Però si può andare in banca dicendo: cara banca, siccome il prossimo anno l'Italia aumenta del 2% e quindi anch'io, mi date? No, non funziona così. E vabbè, e questo è l'articolo di cui vi volevo parlare in prima serata. Avete domande da fare su queste cose? Non vi interessano? Neanche a me interessano, devo dire la verità che mi interessano altre cose della vita, ma però sono le cose che sono in cottura in questi giorni, cioè le istituzioni in questi giorni stanno sbattendo contro questi problemi. E allora è come essere all'apertura del campionato mondiale del calcio e domandare a uno: ma ti interessa sapere quali sono le regole di gioco del calcio? Che i maschietti naturalmente pensano di sapere, salvo che pensano che ci sia anche il fallo di mano involontario, cosa che non c'è, e per capire come funziona una partita di calcio, una partita di basket o qualsiasi di queste cavolate televisive, bisogna conoscere le regole, se no non si capisce niente. Non si capisce niente. Perché quello è in fuorigioco? Era così bello il passaggio. Ci sono delle regole e le regole fanno il gioco. Esiste un gioco degli scacchi senza le regole degli scacchi, che è un tipico problema della filosofia analitica? No. Le regole degli scacchi formano il gioco degli scacchi. Non si può capire perché due spostano il cavallo del fiere in una certa maniera se non si conoscono le regole degli scacchi e anche qualcosa di più. Per cui voi studiate diritto costituzionale e non potete capire un accidente di quello che studiate se non vedete giocare la partita, o non capite niente di quello che vedete in televisione o sui social se non conoscete le regole. Una cosa dà forma all'altra. C'è il famoso colloquio tra Marco Polo e il Khan, il grande. Esatto, bravo. Su che cosa è questo dialogo? Sì, e su che cosa è?
Il discorso dell'interno.
Sull'arco. Perché lui dice che nel mondo occidentale si costruisce con l'arco, e il cane dice: e che cos'è un arco? E lui dice: sono delle pietre che hanno una certa forma. E lui dice: beh, sono pietre. No, è la forma. Capite? Bellissimo quel dialogo. Bene. Seconda cosa, tutt'altro versante. Migranti, questo è la Repubblica. Migranti, un charter al mese, così Berlino li rimanda in Italia. È una cosa che il nostro ministro degli interni non parla volentieri. Vedete mai? Clarinetto. Cos'è questo strumento? Clarinetto. Io non avevo chiuso questa cosa. Non suonerà più. È una cosa che funziona da sempre, in forza di una cosa che sicuramente avrete sentito nominare, che è la Convenzione di Dublino. La Convenzione di Dublino, che è stata stipulata nel 1990, è entrato in vigore nel 1997 e poi è stata presa in carico dall'Europa con regolamento, per cui con un atto normativo obbligatorio per tutti gli stati, che è del 2003. Chi c'era nel governo nel 2003? Berlusconi e la Lega, per cui sono stati loro a formare questo atto. E poi è stato rimodificato Dublino 3 con regolamento all'inizio del 2013, dico all'inizio perché chi era il governo nel 2013? Monti. Ancora Monti? No, forse c'era Letta. No, Renzi è cominciato a governare. Non mi ricordo più quando sono state le elezioni, quante cose si rimuovono. Governo Renzi. Sì, dal 28 aprile, ma questo regolamento esce, mi pare, ad aprile. Ma quindi è stato formato in precedenza il governo c'era Monti. Allora, questo regolamento è un atto normativo obbligatorio che dice una cosa semplicissima. Vi leggo un po', qua è la tecnica della Repubblica, certe volte paga, nel senso che è chiara. Cioè, sulla sinistra un elenco. Cos'è il Trattato di Dublino? L'accordo è entrato in vigore a gennaio 2014, in realtà è sbagliato perché l'accordo di Dublino è entrato in vigore molto prima, è il regolamento Dublino 3 che entra a gennaio 2014, stabilisce che lo straniero che arriva illegalmente in Europa deve chiedere asilo ed essere accolto nel paese di primo approdo. Allora, primo approdo in Austria è difficile, cioè bisogna avere un buon motoscafo che salga il Danubio senza che nessuno lo fermi, perché il primo approdo in Europa non è una cosa banalissima, perché noi pensiamo che in Europa i migranti arrivino soltanto con i barconi, ma non è vero. In Europa i migranti arrivano con l'aereo al 98%, quelli che arrivano con i barconi sono alcuni pochi centinaia di disgraziatissimi che arrivano, alcuni in Italia, altri arrivano in Spagna, altri arrivano in Grecia, tantissime queste parole di tre in Grecia, gli altri arrivano o a piedi, sono ancora più disgraziati, tramite i Balcani, per cui Grecia e poi tutta la marcia lungo la Macedonia, la Bulgaria, la Romania per arrivare ai confini d'Europa, sono già lì veramente, ma la stragrande maggioranza arriva in aereo, arriva con un visto turistico, dopodiché scade il visto turistico e resta in Europa. Lì sono clandestini perché non hanno più un permesso valido, mentre quelli che arrivano con i barconi o con altri mezzi sotto i camion appesi, poveracci, non sono clandestini, sono richiedenti asilo, che sono un'altra cosa. Allora, comunque, il primo approdo è dove la persona che entra in Europa viene riconosciuta, da cui anche la scena che si vede spesso di questi che vengono sbarcati dai barconi, sempre meno, che si coprono il viso, perché non vogliono essere registrati in Italia. Appena possono, fuggono dal campo di accoglienza e spariscono e cercano di arrivare in altro paese dove generalmente hanno dei parenti, come ci arrivano clandestinamente. Se voi volete andare in Francia, se proprio siete stupidi andate a Ventimiglia, se non siete stupidi prendete il primo sentiero nelle Alpi e andate in Francia. E ho sciato per degli anni in un bellissimo fuoripista primaverile in Val di Susa, nella cosiddetta Valle dei Mandarini, che è una valle che scende da, diciamo, i monti della Val di Susa verso la Francia, già Francia, e si chiama Valle dei Mandarini perché è la valle che praticavano i nostri migranti quando scappavano in Francia, che non li voleva già allora, e siccome erano italiani lasciavano le scozze ai mandarini perché non avevano ancora le patate di chips, se no si chiamerebbe la Valle delle Patatine, capite? Questo era il problema, per dire che questo è sempre esistito, no? Come si portavano una volta i soldi in Svizzera, adesso basta fare un clic, c'erano gli spalloni erano dei diciamo, gente di montagna che si prendeva lo zaino stracarico di soldi e plic, 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 se andava in Svizzera a piedi. Dopodiché andava al primo sportello della banca, svuotava i soldi e apriva il conto per conto di quel tipo. Cioè, questo è sempre esistito. Sempre esistito. È una forma di contrabbando e anche una forma di immigrazione non controllata. Nulla di strano. Allora, il problema qual è? È che dove ti beccano, cioè dove ti fermano o dove tu chiedi asilo soprattutto, lì ti identificano e quello diventa il paese di primo approdo. E la regola di Dublino è chi è il paese del primo approdo ha l'obbligo di tenersi l'approdato. Come si fa a stabilire in quale paese è arrivato un migrante? Eurodac è un database europeo che contiene tutti i dati identificativi e le impronte digitali prese ai richiedenti asilo al momento dello sbarco. Uno sbarca, la legge italiana dice l'obbligo alla questura di verificare l'identità, prende l'impronta, perché quella non siamo arrivati ancora alla pupilla come ti chiedono di mostrare quando arrivi negli Stati Uniti, e quella è la tua impronta, che entra nella banca dati con il tuo nome, che si suppone non sia falso, e una tua dichiarata nazionalità, che si suppone non sia falsa. E tu sei preso in carico dall'Europa attraverso il paese europeo che ti riconosce, e lì devi restare. Quali sono i paesi poi coinvolti dai movimenti secondari? Ecco, i movimenti secondari sono quello che viene dopo. Uno viene registrato in Italia, poi prende un autobus o un treno o un passaggio e se ne va in Germania. In Germania è un immigrato secondario, perché è primario per chi l'ha accolto, nell'ipotesi di Italia. Quali sono i paesi più coinvolti dai movimenti secondari? La Germania è in testa alla classifica. Solo nel 2017 risulta che oltre 24.000 migranti hanno avanzato domanda di protezione in Italia, ma sono poi riusciti a raggiungere il territorio tedesco. 24.000 in un anno. Gente che è arrivata in Italia, registrata in Italia e poi in qualche modo, meglio non indagare, è arrivata in Germania. Notate che non hanno documenti per viaggiare ufficialmente, per cui loro hanno attraversato la Svizzera o l'Austria clandestinamente e sono arrivati in Germania. E in Germania però li hanno a un certo punto fermati e hanno scoperto che loro venivano dall'Italia. Quali sono le procedure per rimandare indietro i migranti? Una volta identificati grazie all'Eurodac, gli extracomunitari presenti legalmente in un paese europeo, viene avanzata richiesta di ammissione nel paese di primo sbarco, lo si notifica all'interessato e poi si programma il viaggio. Sono necessari patti bilaterali per effettuare queste espulsioni? No, il Trattato di Dublino prevede già la riammissione che nessun paese può rifiutare. Esiste una prassi per effettuare i viaggi che di solito viene seguita in spirito di collaborazione. Poi parla degli accordi per facilitare tutto questo. Per cui questo è una immigrazione secondaria che torna in Italia come onda di riflusso di quella che è stata un'immigrazione molto più corposa di anni fa e che noi abbiamo tranquillamente gestito all'italiana. La gestione italiana è sempre, cioè c'è sempre la mozzarella, il pomodoro, olio d'oliva, olio evo, assolutamente, su questo non si sgarra. Una foglia di basilico. Cioè, sono arrivati in Italia, noi li abbiamo messi in dei campi indefinibili, che però non possono essere dei carceri, perché sennò sarebbe violazione della libertà personale. Per cui tendenzialmente si può entrare e si può uscire. E in attesa di procedure di identificazione. C'è un buco nella rete e come sono arrivati sono usciti. Sono usciti, qualche organizzazione umanitaria li ha presi e li ha portati in Germania. E noi su questo equilibrio tra entrate e uscite abbiamo gestito un pezzo di immigrazione, l'altro pezzo non l'abbiamo mai gestito, è quelli disgraziati che non possono lavorare e che se ne stanno tutto il giorno in giro per giardinetti a guardarsi i pollici, se va bene, perché noi non li lasciamo lavorare perché la Bossi-Fini, la legge in vigore, vieta di dare lavoro a uno che non ha il permesso di soggiorno, ma vieta anche di dare il permesso di soggiorno a uno che non ha un lavoro. Era la famosa comma 33, era un romanzo bellissimo, che forse qualcuno lì l'ha detto, penso di no, ma ha visto il film, che era un comma del codice di guerra americano in cui diceva: chi è insano di mente può chiedere di essere esentato dal fronte, chi chiede di essere esentato dal fronte è sano di mente. Per cui la norma si chiudeva. E così noi abbiamo praticato questa strada. E adesso abbiamo però il problema. E ci dice il giornale che nel 2017, un anno scorso, l'Austria ci ha restituite 1562 emigranti, la Germania 1004, la Francia 982, la Svizzera 653, il Belgio 299, cioè 5.000 persone che sono tornate in Italia dopo essere sbarcate in Italia ed essere state in qualche modo allontanato. Di tutto questo il ministro non ci dice nulla, però, perché il suo grosso problema è bloccare i 60, i 100, i 120 che arrivano con le barche, sempre con tecnologie diverse, perché la cosa impressionante è questa. Impressionante è questa, per spiegare anche come dietro effettivamente ci sia un'industria del commercio umano. Vedete questa immagine? Questa immagine è presa dalla Capitania del Porto o qualcosa del genere, un padre di finanza, e sono gli strumenti con cui negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, arrivano per mare alcuni migranti. Noi abbiamo avuto un periodo in cui arrivavano coi barconi, i barconi stappini di uomini, perché tanto affondavano. Poi hanno iniziato a usare dei gommoni giganti con motorino da 20 cavalli, neanche 20 cavalli, 20 somarelli. Adesso usano motoscafi veloci o anche barche a vela. Cioè, man mano che è cambiato il modo con cui i paesi si allertano sul problema di immigrazione, vengono cambiate le tecniche di commercio. I gommoni servivano benissimo quando c'era via libera alle navi umanitarie, quelle delle OGM, i quali in effetti svolgevano un lavoro umanitario, solo che avevano a loro volta costruito un tassello del commercio di esseri umani. Il commerciante schiavista di carne umana telefonava all'OGM dicendo: guardo che c'è un gommone al largo della Libia. Quelli partivano, il gommone era lì, praticamente non si muoveva perché non era fatto per navigare, era messo lì in attesa che lo salvassero, mentre il barcone aveva la speranza di arrivare in Italia, nel senso che l'immigrazione degli albanesi 20 anni fa e poi quella tradizionale arrivava con delle navi, delle barche fatiscente di legno con un motore che faceva po' 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 po', sperando di arrivare. Qualcuno non arrivava, ma erano fatti per arrivare, poi erano a perdere, nel senso che venivano sequestrati, si distruggevano, eccetera, non venivano riciclati, per cui erano barconi usa e perdi, ma era fatto per non avere chi ti salvava in mezzo al mare, mentre per un periodo c'era chi ti salvava in mezzo al mare. Adesso che Salvini, adesso noi salviamo più in mezzo al mare, vengono in barca a vela, vengono con dei motoscafi veloci, talmente veloci che la finanza non riesce a intercettarli tutti, perché se partono 6 motoscafi insieme, come vede la finanza, uno da una parte, uno dall'altra, uno torna indietro, la finanza già insegue, cambia la tecnica. Sta di fatto che nel frattempo quello che sta funzionando veramente è la trappola che ha inventato il ministro Minniti, quindi PD, che è quella di armare la guardia costiera libica, cosa che Salvini ha fatto subito rifinanziando la legge, perché gli blocchi in partenza. Gli blocchi in partenza vuol dire che li riportano in Libia e finiscono in posti dove chi li ha visti dice è meglio fare naufragio, sono proprio dei campi di torture. Insomma, è un bel problema a cui non si danno soluzioni semplici. Oggi sentivo che ci sono 250.000 persone che è previsto che nel 2019 dovranno cambiare la loro casa, cioè andare via dal loro paese, perché il loro paese non è più abitabile per le condizioni climatiche. Dove vanno? Li aiutiamo a casa loro? Certo, gli mandiamo degli ombrelloni. Cioè, capite? Uno può dire non mi piace, è certo che non mi piace, c'è un sacco di cose che non mi piacciono, posso fare l'elenco delle cose che non mi piacciono? No. Però non può dire pensare che questa sia una cosa a cui non si debba trovare risposta. Sapete qual è la risposta che dà il nostro ordinamento? Il nostro ordinamento, la legge Bossi-Fini, che è la legge che risale a governi fa, per cui ben prima che ci fosse l'emergenza immigrazione, prevedeva le quote, ed è ancora legge vigente, nel senso che ogni anno l'Italia stabilisce, il governo, qual è la quota di immigrati che serve la nostra industria. E questi che vengono chiamati in Italia hanno già un posto di lavoro. Però, intelligentemente, dice la legge, tu non puoi fare domanda per essere iscritto nella quota se sei già in Italia. Qui la fai nel tuo paese, nel Sudan, nel Sud Sudan, che è una delle zone più martoriate del mondo, uno fa domanda per venire a lavorare, che so io, a Luxottica. Dove esiste? Addirittura funzionava così, che chi era in Italia si faceva conoscere, magari gli dava un lavoro in nero, che è un reato, e diceva, bene, allora adesso io ti faccio fare un permesso di lavoro, tu torni nel tuo paese e io te li importo qui. Capite? Cioè, una legislazione che è ancora in vigore, perché questo problema non si è mai voluto affrontare con un minimo di decenza e intelligenza. Il legislatore ha abdicato. E quando noi diciamo che c'è il disagio della gente per l'immigrazione selvaggia, diciamo una cosa reale, perché la gente, soprattutto se vive nelle periferie, è disagiata per l'immigrazione selvaggia, perché è stufa di vedere bande di gente che non hanno altro da fare che bere, schiamazzare, disturbare le giovani signorine e così via. È un disagio? Certo che è un disagio, ma la causa di questo disagio chi è? Il 3% di immigrati che abbiamo? No, il fatto semplicemente che non abbiamo mai fatto una legge che risponda al problema di integrazione. Notate che siamo un paese in forte crisi demografica, il sud è in forte crisi demografica, è previsto che entro il 2030-2050 intere parti del mezzogiorno saranno spopolate, già lo sono molte, e noi abbiamo il problema di non sapere cosa fare delle poche persone che riescono a entrare in Italia. Non gli diamo una possibilità. Il sindaco di Riace, che è diventata una personalità nel mondo, Fortune aveva messo tra le 50 persone più influenti, era uno che con i cerotti e lo scotch aveva costruito un modello di integrazione. Ma il modello di integrazione, guardate, non era un problema degli immigrati integrati, era un problema di sopravvivenza del paese riace, che non c'aveva più scuole, non c'aveva più abitanti, e quindi in questo modo è riuscito a potenziare la sua popolazione, che poi fosse una popolazione che veniva dall'Africa, una popolazione che era autoctona calabrese, comunque tutti e due non parlavano italiano e non cambiava niente, non era quello il problema. Però per fare questo lui ha dovuto probabilmente fare alcuni scontri sulla legalità, perché questo vuol dire che la legalità ti impedisce. Capite qual è il dramma di questo paese? Noi abbiamo norme che impediscono di far funzionare le cose. Noi tutti qua all'università campiamo delle legalità. Alcune di queste legalità servono per far andare avanti la baracca, quando io, direttore di dipartimento, ne ho fatte a cappelli. No? Perché devi far funzionare le cose. L'altra cosa, naturalmente, se riscontri la legalità, le fai per incassare i soldini. Quello si chiama reato. Che è un'altra cosa. Avete qualcosa? Gentile invito a...